chi viene al cinema.
Mi sento un po' la donna dei numeri, puntata numero 23, quella che ci porta all'immediata vigilia dei premi Oscar che saranno assegnati nella notte tra domenica e lunedì e che seguiremo per voi con aggiornamenti puntuali sulle tre reti radio, nei telegiornali e online. Ben ritrovati qui su Rete 2 a Indovina chi viene al cinema, sono Moira Bubola.
Io sono Alessandro Bertoglio e il mio compito è quello di ricordare a chi ci ascolta che in questo fine settimana sono uscite nelle sale alcune novità che andiamo a presentarvi, come sempre, con l'ausilio di qualche frammento di trailer. Questo è il primo.
La religione di Ali è lo spirito della stregoneria.
Non posso predicare senza che mi molestino.
Lasciatela!
La guerra si avvicina.
La leggenda narra che apparve una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi. Ali.
Ha girato numerosi festival importanti il film con il quale apriamo le nostre proposte. Era a Venezia 2025 nel concorso internazionale, ma non ha raccolto alcun premio e, sinceramente, quando ho assistito io alla visione stampa c'è stato un importante fuggi-fuggi dalla sala. Poi è stato allo Zurich Film Festival e qualche settimana fa era fuori concorso anche a Berlino. A molti però questo film è piaciuto, anche per il tema ed il modo in cui è costruito. Si tratta di Il testamento di Ann Lee, di Mona Fastwold, con Amanda Seyfried. Tu che ne dici, Moira?
Allora, The Testament of Ann Lee racconta la vera storia di Ann Lee, fondatrice della comunità religiosa degli Shaker. Amanda Seyfried interpreta la protagonista che nella Manchester di metà XVIII secolo vive tra gravidanze interrotte e una vita ordinaria. Dopo essersi unita alla comunità quacquera degli Shakers, ne diventa la guida spirituale, proponendo regole di sobrietà, astinenza sessuale ed egalitarismo come espressione dello spirito. Con i suoi discepoli, che iniziano a vederla come la seconda venuta di Gesù Cristo, Anne decide nel 1774 di abbandonare tutto ciò che conosce e attraversare l'oceano. Si rifugia nella Nuova Inghilterra convinta di poter dare vita a un nuovo Eden. Il film mostra estasi e angoscia della loro ricerca utopica e integra numerosi inni storici degli Shakers. Allora, cosa dire di questo film? Il fuggi-fuggi c'è stato quando è stato presentato a Venezia in concorso. Non l'ho particolarmente amato. Vero è però, Alessandro, che ho continuato a pensarci, sia per l'interpretazione di Amanda Seyfried, che è davvero coinvolgente e anche scioccante perché dal punto di vista fisico si sottopone ad una prova attoriale davvero significativa, ma anche per il tema che porta sul grande schermo, questa ricerca di connessione con l'aldilà, con qualcosa che è più grande di noi, il bisogno che ha l'essere umano dello spirituale. Insomma, un film che vi consiglio, se avete tempo, di andare a vedere.
Tra l'altro lei ha creduto molto in questo film perché lo ha accompagnato praticamente in tutti i festival, quindi siccome non è così facile avere degli attori hollywoodiani che girano il mondo per presentare un film in momenti diversi, un qualcosa di molto importante nel film ci ha trovato.
Che diavolo state facendo?
Lei è donna Teresa e abita qui?
Eh.
È un tributo del governo.
Per che cosa?
Perché ormai ha una certa età.
E da quando invecchiare è diventato un onore, ma dimmi tu.
Controllo documenti, per cortesia.
A me mancano 3 anni.
Il sistema mi sta dicendo che deve recarsi in prefettura con urgenza.
Devo andarci in quella specie di pollaio.
Il futuro è di tutti!
In fondo lo sapevi che ti avrebbero spedita in colonia.
Sì, ma non così a bruciapelo.
L'uso dei pannoloni è obbligatorio.
Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
Senti, è qui la signora che si è venuta a lavare?
Quando è stato presentato a Berlino nel 2025 in concorso e ha vinto il secondo premio, l'Orso d'Argento, Gran Premio della Giuria, il film si intitolava soltanto O Ultimo Azul. Nel corso dei mesi hanno aggiunto al titolo il nome della protagonista, Teresa, e anche una traduzione in italiano, Il Sentiero Azzurro. Scelte editoriali a parte, questo è davvero un film sorprendente. Lo firma Gabriel Mascaro, che lo ambienta in un Brasile attuale ma distopico, sullo sfondo di una crisi sempre più grave che attanaglia il paese. viene infatti emanata una disposizione di legge che prevede che tutte le persone con più di 75 anni debbano forzatamente ritirarsi in colonie, attendendo lì la fine della vita e liberando così case e impieghi per i più giovani. Vietato dire no. Teresa, la splendida Denise Weinberg, di 77 anni, che ha trascorso tutta la sua vita in una piccola città industrializzata dell'Amazzonia, a questa imposizione decide di non sottostare, raccoglie i pochi soldi messi da parte per concedersi il sogno di una vita, un viaggio in aereo. Ma al check-in viene bloccata, la figlia, che ora ha la sua tutela, non le permette di pagare il biglietto. Così viene trasferita in un campo di collocamento, in attesa di essere indirizzata alla sua colonia di destinazione. Ma riesce a scappare. Incontra Roberta, un'altra anziana donna che vive su una barca in viaggio perenne sul Rio delle Amazzoni e i suoi affluenti. Si ferma soltanto per vendere bibbie digitali ed è una donna libera.
Ci sono altri due titoli in uscita. Il primo è Reminders of Him, la parte migliore di te, di Vanessa Caswell con Tyric Winters e Lauren Graham. Commovente storia di Ken che dopo un tragico incidente perde il suo grande amore e decide di tornare nella sua città natale per ricominciare tutto da capo. Questo Reminders of Him, la parte migliore di te, è davvero una storia toccante sul perdono e sul potere dell'amore. Il secondo titolo che vi segnaliamo è Planet di Momoko Seto, film di animazione che ha per protagonisti quattro semi di dente di leone. Sì, avete capito bene, sono dei semi di dente di leone sopravvissuti a esplosioni nucleari. Ecco che vengono catapultati nello spazio e su un pianeta sconosciuto cercano un terreno che permetta loro di sopravvivere. Mi prendo però un minuto per ricordarvi anche l'uscita di un film la scorsa settimana che secondo me merita una visione, non fosse altro per la grandissima interpretazione di Jessie Buckley nel ruolo della sposa. Si intitola proprio The Bride, la sposa. Lo firma una regista alla sua seconda prova registica, lei è Maggie Gyllenhaal, grande attrice secondo me, che appunto ci porta in un clima molto gotico. E siamo al cospetto di un solitario Frankenstein interpretato da Christian Bale, e Frankenstein si reca a Chicago, siamo negli anni 30, per chiedere alla dottoressa scienziata Euphronius di creargli una compagna. Ecco che così riescono a riportare in vita una giovane donna assassinata, che è proprio Jessie Buckley. Nel cast c'è anche Peter Sarsgaard, Annette Bening che interpreta la dottoressa, Jay Gyllenhaal, Penelope Cruz, insomma grande cast per un film che ci riporta nelle atmosfere di Frankenstein o il moderno Prometeo di Mary Shelley e si ispira all'adattamento per il film La moglie di Frankenstein di James Whale del 35. Da vedere, secondo me.
Indovina chi viene al cinema.
Denis Villeneuve sarà il regista, lo sappiamo. Gli attori ancora no, anche se si dice che il prescelto potrebbe essere Callum Turner. A Berlino ha gentilmente glissato sulla domanda. Comunque sia, tra poche settimane iniziano le riprese del nuovo film di 007, che sarà nelle sale a fine 2028. Noi torniamo alla notte degli Oscar del 2016, 10 anni fa, perché a vincere come migliore canzone originale fu proprio quella per il film Spectre, Writings on the Wall, di Jimmy Napes e Sam Smith, eseguita proprio da Sam Smith. Eccola.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Stars of light.
past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be.
Classe 1971, Carlo Chatrian è stato per 5 edizioni il direttore artistico del Locarno Film Festival prima di trasferirsi a Berlino, dove ha guidato la Berlinale per un altro quinquennio come direttore artistico. Anni difficili, anni di Covid, ma anche anni di gran buoni film. Ora è il direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino alla Mole Antonelliana. Anche con Carlo Chatrian la chiacchierata comincia con la nostra curiosità riguardo la nascita della sua passione per il cinema.
È una domanda a cui faccio fatica a rispondere perché in modo sintetico, perché è una passione che si è sviluppata, non c'è stato un'illuminazione sulla via di Damasco, ecco. Sicuramente penso di parlare per tutta la mia generazione, il cinema ha fatto parte della nostra infanzia, della nostra adolescenza, della nostra giovinezza. Però se devo guardare indietro, la mia infanzia e la mia adolescenza non sono distanti da quella dei miei amici che non hanno fatto diventare una professione, qui non è diventata una passione così ardente. Quindi, e anche se vado più avanti all'università, il cinema mi piaceva, mi è sempre piaciuto, ma non è mai stata. Penso che siano stati proprio poi i festival, la possibilità di andare ai festival e quindi di scoprire questa sorta di alchimia abbastanza unica tra il vedere i film per la prima volta, ma anche incontrare delle persone che sono animate, infiammate da questo fuoco sacro che mi ha in qualche modo coinvolto e stimolato. Quindi se dovessi dire un momento, probabilmente i primi festival, quindi il Festival di Pesaro dove sono andato come studente universitario, il Festival di Bergamo e poi ovviamente il Festival di Locarno, perché è uno dei primi festival che ho frequentato. Locarno ha questa atmosfera davvero unica della piazza, ma poi anche mi ricordo il Kursaal dove c'erano delle proiezioni di film per me completamente nuovi, cineasti del presente, immagino, soprattutto.
Hai parlato dell'università. Finita l'università, casualmente hai cominciato a collaborare con il Museo del Cinema di Torino e adesso ne sei diventato il direttore. È un cerchio che si chiude.
Beh, a quegli anni il Museo del Cinema non era più museo perché la sala espositiva era chiusa. Perché dopo in Italia c'è stata una tragedia molto grande del cinema statuto proprio a Torino, che ha cambiato le regole, ha cambiato completamente le regole di accessibilità e di sicurezza. E quindi la sala del museo era chiusa, quindi non l'ho mai frequentata. Avevano aperto però a inizio anni 90 la sala del cinema Massimo. E quindi con un gruppo di amici dell'università, un po' più grandi di me, abbiamo fatto una proposta di rassegna al museo che ce l'aveva accolta. Quindi sì, quella è stata in qualche modo la mia prima esperienza da programmatore. e adesso ci sono ritornato. Il museo invece nel frattempo si è stabilito la Mole Antonelliana, è diventata una delle attrazioni più popolari non solo della città ma penso anche d'Italia, perché con 800.000 visitatori è davvero molto frequentato, e sto iniziando a vederlo da un'altra prospettiva e anche vedere il mio lavoro da un'altra prospettiva, perché fare mostre e pensare di comunicare a 800.000 persone è una sfida diversa che invece fare una programmazione, che comunque Locarno erano 200.000 ai miei tempi, però erano tutti cinefili, qui invece parliamo anche a turisti, a famiglie, quindi è una prospettiva diversa, affascinante.
Tu hai un passato comune a tanti direttori di festival da giornalista, evidentemente fare il critico poi dopo aiuta anche a fare questo tipo di carriera differente.
Beh, di critica non si campa, nel senso che o diventi proprio giornalista per un giornale, quindi poi fai un lavoro diverso perché non scegli, l'approfondimento è difficile in un giornale quotidiano, ti può capitare di fare interviste, quindi la critica di per sé è un'attività che a me ancora adesso piace tanto, ma di cui non puoi, e quindi inevitabilmente negli anni 60 i critici diventavano registi. La mia generazione effettivamente condivido questo percorso con colleghi italiani, stranieri. Ma è normale, quando vedi tanti film hai poi voglia di condividere queste visioni con altre persone, almeno nel mio caso è stata così, quindi lo scoprire film non noti mi ha portato a farli vedere, prima un circolo più ristretto e poi si è allargato.
L'aneddotica dice che nel 2012, mentre stavi facendo dei lavori di casa, ti ha telefonato Marco Solari.
Sì. Sì, è stata una svolta anche proprio di scelta di vita, perché in quegli anni avevo appena iniziato un percorso che avevo, nella mia idea, era abbastanza stabile e continuativo, cioè avevamo insieme a Luciano Barisone, ci era stato chiesto di scrivere proprio una legge quadro sul cinema per la Val d'Aosta, che aveva portato alla creazione di una film commission che aveva dei compiti un po' più ampli delle film commission tradizionali, cioè si occupava anche di educazione, di aiuto alla diffusione. E quello era il mio lavoro, quindi me lo immaginavo così. All'epoca già collaboravo con Locarno, collaboravo come responsabile delle retrospettive, ma mai avrei pensato che mi avessero chiesto di dirigere il festival. Quindi il presidente mi ha detto deve venire a Lugano per un incontro. Io pensavo mi proponessero delle attività più permanenti, no? Col territorio, perché conoscevo il territorio, parlavo italiano, cioè italiano è la mia madrelingua, pensavo quello. Poi invece la proposta è stata di altro tipo e vabbè. Fortunatamente è andata bene, perché è stato un salto nel buio, credo, per il presidente proporre questa cosa.
Ecco, quando ci siamo visti 2 anni fa per l'intervista di congedo da Berlino, hai detto che non hai mai imparato il tedesco, però anche Berlino è stata una bella parentesi nella tua
vita. No, non è stata una pausa, è stata un'attività molto impegnativa, ma anche molto proficua. In realtà un po' di tedesco lo parlo, però non come avrei voluto. Tra l'altro, curiosamente, adesso che non ci lavoro più, mi sento più a mio agio con la lingua, forse sono meno pressioni. E sì, il Festival di Berlino è un festival diverso da quello di Locarno, non solo per questioni meteorologiche abbastanza diametralmente opposte, ma anche perché ha un rapporto con un mercato molto forte, perché si svolge in un periodo dell'anno che in questi ultimi 5-6 anni è stato più complicato. Nei miei anni per la pandemia, ma anche prima e adesso forse ancora di più, per insomma in qualche modo una polarizzazione soprattutto dei film indipendenti in alcuni periodi dell'anno. Però i ricordi sono molto positivi, ogni volta che vengo qua mi sento a casa, perché poi come ho detto quando andavo via io mi sento uno spettatore, quindi Berlino è un festival che ama gli spettatori.
Se non sbaglio tu sei membro dell'Academy Awards e probabilmente hai votato per gli Oscar. Ci dici quali sono non i tuoi voti, ma i tuoi film preferiti del 2025?
Sì, beh, come sapete, votare per gli Oscar significa votare diverse film in diverse categorie, perché sono i voti preliminari, ma poi il voto finale tutti sono chiamati a votare tutto. Ma penso che il 25 sia stata un'annata forte, soprattutto per quella categoria che si chiama film internazionale, perché mai come quest'anno ci sono tanti film diversi, alcuni non hanno poi, ovviamente non sono riusciti a entrare nella cinquina, che hanno una forza espressiva linguistica forte, ma anche una dimensione politica ampia, ma anche una dimensione umana. Quindi penso che questa sarà una delle tra il film brasiliano, l'agente segreto, Sentimental Value, il film Sirat, che è una delle sorprese anche di pubblico di quest'anno, e poi il film di Kauthar, La voce di Indra Jab. Ci sarà una bella battaglia. Il film che mi hanno, ma posso dirlo, tanto non è che poi il film che mi ha convinto in maniera più completa è il film di Paul Thomas Anderson, perché ho trovato un film di una ricchezza, di una scrittura linguistica molto forte. Tra l'altro è un film che mi riporta anche al mio lavoro al Museo del Cinema, perché nel 2026, a settembre, inaugureremo una mostra a Gillo Pontecorvo di cui ricorrono i 60 anni del Leone d'Oro alla Battaglia di Algeri, che è un film citato almeno due volte nel film una battaglia dopo l'altra. Quindi c'è anche questo collegamento che me lo rende ancora più caro, più vicino, e anche mi permette di rileggere quel film con altri occhi.
Dicevamo prima, uno dei musei più visitati d'Italia, un luogo meraviglioso, la Mole Antonelliana. Cosa senti al mattino quando entri in ufficio?
Ma i nostri uffici non sono dentro la Mole, sono di fianco, quindi apro le finestre e vedo questa torre dalla silhouette così elegante, così bella, e ogni mattina mi domando come riusciremo, perché è una gara tra la bellezza dell'architettura dell'Antonelli e la bellezza del cinema, e ovviamente, per quanto il cinema è grande, rischia di essere sempre una cosa piccola dentro questa torre così alta, 166 metri. Quindi ogni mattina quando apro le persiane e vedo la torre davanti a me, è un po' un monito, no? Saremo all'altezza di questa sfida. E questo è interessante perché la Mole Antonelliana e il cinema hanno la stessa età. La Mole Antonelliana finisce nell'889, il cinema nasce 5 anni dopo. E raccontano un periodo in cui l'uomo aveva forse anche la presunzione di raccontare il mondo nella sua complessità. La Mole Antonelliana viene realizzata per in qualche modo sfidare le montagne che fanno da corona a Torino, e il cinema in pochi anni ha l'ambizione di raccontare tutto il mondo. Ecco, 130 anni dopo vediamo le cose un po' diverse, vediamo che il mondo ci sfugge, o noi siamo noi a rifuggirlo, e quindi ti pone in una prospettiva, ecco, diversa, anche mi fa sentire un po' più piccolino come essere umano.
Hai citato Gillo Pontecorvo per quest'autunno, però io mi sono segnato subito dopo Cannes Michel Gondry, che è un gran personaggio.
Sì, è un progetto anche molto bello, perché non solo lo ospiteremo, gli daremo un premio, faremo una retrospettiva, ma lui viene per un progetto di laboratorio che ha ideato da qualche anno, l'ha ideato dopo aver fatto Be Kind Rewind, in cui in 3 ore ha concepito un modulo di laboratorio in cui in 3 ore un gruppo di persone composto da una ventina, di quindicina di persone che non si conoscono, scrivono, pensano, scrivono, realizzano e montano, e poi se lo vedono in cortometraggio. Quindi è un progetto estremamente interessante che siamo riusciti a mettere a terra, come si dice, grazie alla scuola Holden, e quindi abbiamo questa doppia opportunità. Da un lato ospitare Michel Gondry, dall'altra parte vedere come il suo modo di fare film anche amatoriale poi germina nella pratica.
È comunque un bel mondo quello di Torino, c'è il Museo del Cinema, c'è il Festival, ci sono tante attività, la scuola Holden.
C'è la Film Commission, sì, è una realtà, Torino è una realtà molto, l'ho trovato una realtà molto, molto vibrante, la città stessa è un po' meno provinciale di come l'avevo lasciata, perché è diventata più internazionale, forse anche grazie all'università. È una città dove la qualità della vita è molto buona, sì, dove mi trovo bene.
Adesso la domanda finale: qual è per Carlo Chatrian il film coperta di Linus, quello in cui ogni tanto c'è bisogno di rifugiarsi?
È un film che ho citato molte volte, che non vedo da un po' di tempo, però ogni volta che ci penso mi viene appunto nostalgia e voglia di rivederlo. È il viaggio di una coppia dal nord dell'Europa al sud dell'Italia, è un viaggio in cui le traiettorie sembrano allontanarsi e poi miracolosamente si congiungono. Si chiama Viaggio in Italia di Roberto Rossellini.
Indovina chi viene al cinema.
La 98esima edizione degli Academy Awards, i premi Oscar, si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. Alla conduzione torna Conan O'Brien, promosso dopo il debutto dello scorso anno. Le premiazioni si succederanno a partire dall'1 di lunedì. Per le 4 sapremo quale sarà il miglior film del 2025. Ma sapremo anche i nomi di tutti gli altri premiati, attori, attrici e film internazionali. Un breve riepilogo per i candidati alla statuetta per il miglior film, che vede in lizza Bugonia di Yorgos Lanthimos, F1 di Joseph Kosinski, Frankenstein di Guillermo del Toro, Hamnet di Chloe Zhao, faccio il tifo, Marty Supreme di Joss Safdie, One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, anche qui faccio il tifo, The Secret Agent di Kleber Mendoza Figlio, Sentimental Value di Joachim Trier, Sinners di Ryan Coogler, Train Dreams di Clint Bentley.
Hai già detto due volte che fai il tifo. Io ti chiedo, hai voglia di sbilanciarti, qual è il tuo preferito?
Il mio preferito è sicuramente Hamlet di Chloe Zhao, perché c'è una regista donna e perché l'interpretazione di Jessie Buckley nel ruolo di Agnes, moglie di William Shakespeare, è coinvolgente ad un punto tale che mi ero dimenticata quanto possa essere potente il ruolo di un'attrice. E il tuo, Alessandro?
Io tra tutti sceglierei Sentimental Value, che non vincerà di sicuro, magari però porterà a casa il premio per il miglior film internazionale.
Elegante, Alessandro, con questa tua preferenza. Per chi non avesse visto i 10 film candidati, vi ricordiamo che alcuni potete vederli già sulle piattaforme, ad esempio Bugonia, Una battaglia dopo l'altra, e Sinners sono su diverse piattaforme a noleggio, a pagamento quindi, non inclusi nell'abbonamento standard. F1 è su Apple TV+, Frankenstein e Train Dreams su Netflix. Ancora nelle sale sono Hamnet, Marty Supreme, L'agente segreto e Sentimental Value. Ma se domani avete voglia di trascorrere l'intera giornata al cinema, come sempre Lux Art House di Massagno vi propone la giornatona Oscar. Potrete infatti vedere Una battaglia dopo l'altra alle 10, Bugonia alle 13, Zootropolis 2 alle 15:15, è in lizza per il film d'animazione ovviamente dedicato alle famiglie, Marty Supreme alle 17:30 e Sinners alle 20:15.
La citazione conclusiva per questa puntata ci porta alla notte degli Oscar, ovviamente, quella del 2000. Un momento storico che ci ricorda come prima o poi i muri devono venire abbattuti. Si spera sempre prima, ma sappiamo come va il mondo. Ebbene, Halle Berry nel 2000 è stata la prima donna di colore a vincere l'Oscar come migliore attrice protagonista per il film Monsters Ball e, statuetta in mano, disse testualmente: «Questo è un momento storico. È per ogni donna di colore senza nome e senza volto che adesso può avere un'opportunità». Perché la porta, questa notte, è stata aperta.
Buona lunga notte degli Oscar per tutti voi, se la seguirete naturalmente, noi lo faremo e lunedì tireremo le somme di un anno di cinema. Appuntamento alla prossima settimana da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Come sempre, buon cinema!